Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi è l'ottava domenica dopo Pentecoste e ottava domenica del Vangelo secondo Matteo. E anche oggi cade la memoria dei padri dei primi sei concili ecumenici. Per questo noi abbiamo avuto oggi le doppie letture, sia le letture della domenica che quelle dei Santi Padri. E è stata, soprattutto se avete ascoltato bene le letture dell'Apostolo, è stata una coincidenza felice, perché poi soprattutto le letture apostoliche si accordano bene sul tema. Perché noi, perché la Chiesa dà tanta importanza alla memoria dei padri e dei concili ecumenici? Se voi ci pensate, vengono celebrati parecchie volte l'anno, e c'è sempre questa lettura che noi troviamo dal Vangelo secondo Matteo, o in altri casi c'è una lettura dal Vangelo secondo Giovanni. Però c'è una ragione per cui per noi sono così importanti i padri dei concili ecumenici, questi primi sette concili importanti della Chiesa, che sono quelli che vengono celebrati generalmente nella liturgia. Due ragioni importanti. La prima è questa: la Chiesa ortodossa ha sempre pensato che la precisione nella definizione della dottrina sia una cosa importante. Tanto è vero che fin dall'origine della Chiesa, quindi fino da praticamente subito, fino ad arrivare a ora, si sono scritte opere per o illustrare la fede, o difendere la fede, o anche approfondire la fede della Chiesa. Una delle prime opere importanti di teologia scritte da un padre della Chiesa è un trattato contro le eresie di Sant'Ireneo di Lione. Un trattato molto lungo, che si può dire che è la prima vera e propria opera sistematica di teologia, insieme alle opere di Origene. Ecco, è un'opera scritta per difendere la fede da dottrine errate, dalle eresie. L'eresia che cos'è? L'eresia è quando si prende una parte del deposito della fede della Chiesa e si tralascia il resto. L'eretico di solito non dice cose che sono di per sé sbagliate. L'eretico semplicemente dice una cosa giusta tralasciando tante altre cose che invece sono ugualmente giuste e che lui reputa sbagliate. Quindi l'eretico fa una scelta all'interno del deposito della fede di Dio. E quindi ecco, la prima opera che noi troviamo importante nei padri della Chiesa è proprio un'opera per confutare un'eresia. E se noi andiamo avanti, troviamo che nel corso di 2000 anni di cristianesimo si sono scritte tante opere per confutare l'eresia. Questa è stata una, quella di Sant'Ireneo di Lione. C'è un trattato, per esempio, contro il benedismo di Sant'Agostino, ma ce ne sono tante. E allo stesso modo i padri della Chiesa hanno scritto trattati per illustrare singoli punti della dottrina della fede. Per esempio, San Giovanni Cassiano ha scritto un trattato sull'incarnazione. San Basilio ha scritto un intrattato sul Santo Spirito, e così via. Fin dall'origine della Chiesa si sono scritte o dette a voce istruzioni dogmatiche per i fedeli, quelli che magari non sapevano necessariamente leggere o scrivere, o non potevano avere a disposizione i libri, perché una volta i libri non si potevano comprare in libreria, bisognava copiarli a mano, ed era quindi difficile. difficile averli, e allora si predicavano, cioè ci sono rimaste queste prediche, le catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, le catechesi di San Giovanni Crisostomo, fino ad arrivare ai tempi nostri, fino al catechismo di San Filareto di Mosca o al catechismo di San Nettario. Ecco, ci sono quindi su questi tre versanti la Chiesa si è sempre spesa tantissimo. Confutare le eresie, che poi è soprattutto il lavoro appunto che si fa nei concili ecumenici, spiegare, puntualizzare la fede della Chiesa e spiegarla anche ai fedeli, perché è dovere di tutti nella Chiesa di difendere la fede e di conoscerla, perché io non posso dire a una persona che sta dicendo un'eresia se io non conosco la dottrina della Chiesa. Per questo fin da subito è nata questa cosa di istruire anche i fedeli su che cos'è, in cosa consiste la fede della Chiesa. Quindi questa è la prima cosa importante. La Chiesa ortodossa ci ha sempre tenuto tanto a dire che l'esattezza della confessione di fede è una cosa importante. Non sono solo parole. Si è detto che al concilio di Nicea si è fatto un concilio intero e tanti giorni di discussione su una lettera, perché non c'era l'accordo se Cristo doveva essere homoousios, cioè consustanziale al Padre, oppure homoiousios, cioè di una sostanza simile al Padre. Eppure su questa cosa i padri del primo concilio ecumenico ci si sono accapigliati tanto e hanno discusso tanto fino a prendere una decisione. Perché i concili ecumenici sono momenti, da un lato, di rottura della Chiesa, perché vuol dire condannare qualcuno come eretico, e quindi questo è il lato tra virgolette negativo di rottura. Significa prendere atto che ci sono delle persone che non condividono la fede della Chiesa. Ma soprattutto il Concilio Ecumenico è il momento in cui la Chiesa si raccoglie per dire: mettiamo per iscritto le cose su cui noi tutti andiamo d'accordo, perché, come diceva un padre vissuto qui in Occidente, in Francia, San Vincenzo di Lerene, la dottrina della fede, la dottrina della Chiesa è quello che tutti, sempre e dovunque hanno creduto. E la Chiesa si deve sforzare di rimanere lì, di parlare ogni volta in modo nuovo, perché in questi secoli è stato necessario scrivere nuovi libri, scrivere nuovi catechismi, fare nuove definizioni dogmatiche, perché la Chiesa deve essere sempre contemporanea al tempo in cui vive. E se nel mondo si comincia a parlare una lingua diversa da quella che si parlava 2000 anni fa, la Chiesa si deve adeguare e tradurre quello che è il deposito della fede in una lingua di concetti, non nel senso linguistico, che sia comprensibile alle persone. Quindi in tutti questi secoli la Chiesa si è sempre sforzata di fare questo: non dire novità, perché la Chiesa deve rimanere sempre al deposito della fede ricevuta dagli apostoli, però parlare sempre in modo nuovo, perché parla a persone nuove, perché la Chiesa del primo concilio ecumenico parlava a gente del IV secolo, oggi noi dobbiamo parlare a gente del XXI, e le persone sono cambiate, quindi anche il linguaggio della Chiesa cambia. Dicevo, questa è la cosa importante, da cui ne segue un'altra. In una lettera San Paolo dice questa cosa per rimproverare i fedeli. Dice: ricordatevi che voi potete avere tanti pedagogi in Cristo, ma non tanti padri, perché sono io quello che vi ha generati nella fede. Ecco, nella Chiesa ci sono i pedagoghi, che sono quelli che insegnano, quelli che spiegano, ci sono i preti, ci sono i vescovi anche oggi. I padri chi sono? I padri sono quelli che generano alla fede, non si limitano a spiegare, portano la fede alle persone, quindi la annunciano, la fede. I padri dei concili ecumenici e i padri della Chiesa, quelli più antichi soprattutto, sono importanti per questo, perché loro hanno annunciato per primi la fede. Però questo ci deve far ricordare una cosa, che i padri non esiste un periodo in cui c'erano i padri e un periodo in cui i padri non ci sono più. I padri della Chiesa ci sono sempre. San Nettario è stato un padre della Chiesa, a tutti gli effetti, anche se è vissuto, anche se è morto nel XX secolo. San Giovanni Maximovic è stato un padre della Chiesa. San Giovanni Kronstadt è stato un padre della Chiesa. Lo sono stati a tutti gli effetti, anche se non sono vissuti nel tempo in cui noi di solito mettiamo i padri, perché loro, che hanno fatto nel nostro tempo, loro hanno annunciato la fede in una lingua che fosse comprensibile, in un modo di parlare che fosse comprensibile al mondo di oggi. E Dio suscita sempre nuovi padri nel corso della storia. E per questo, che appunto vi dicevo, si sono scritti nuovi libri, si sono fatte nuove catechesi, perché se uno mi si vuole preparare al battesimo oggi, è un po' difficile mettergli in mano le catechesi di San Giovanni di Crisostomo, perché magari sono un po' difficili da leggere e rispecchiano la mentalità di un tempo diverso da quello di oggi, problemi che erano diversi da quelli di oggi. Noi oggi abbiamo problemi differenti, quindi dobbiamo sempre tenere in mente quello che hanno fatto i padri della Chiesa, studiarlo, però poi dobbiamo tradurre tutto questo in modo che sia comprensibile a oggi. E questo è importante. Questo era il secondo punto. Ora però c'è un secondo lato della questione che lo affronta San Paolo nella lettura che abbiamo fatto oggi e che si vede nella lettura dei Santi Padri, dalla lettera a Tito, che si vede bene anche dalla lettura che si fa dal Vangelo secondo Matteo. Il Sant'Apostolo Paolo dice a un certo punto a Tito, gli dà tutta una serie di indicazioni su cosa si deve fare per prepararsi, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di essere attrezzate per un viaggio, e dice: imparino anche i nostri a far vedere quanto si danno da fare per la Chiesa, per la fede. E allo stesso modo il Vangelo di oggi dice una cosa, dice: splenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre belle opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ecco, il cristiano, questa non è una cosa che è rivolta soltanto ai vescovi, questa è una cosa che è rivolta a tutti. La luce nostra, se noi facciamo splendere la luce nostra davanti al mondo, il mondo può soltanto riconoscere Dio. Però se i cristiani fanno vedere di essere in fondo come tutti gli altri, di avere le stesse debolezze degli altri, di essere egoisti come gli altri, allora non c'è nessun modo in cui loro possono dimostrare qualcosa al mondo. Il cristiano è tenuto a dimostrare qualcosa al mondo col semplice fatto di vivere da cristiano, e quindi rifiutando quello che è l'ottica di questo mondo e vivendo nell'ottica di Dio. Se il cristiano fa questo, lui diventa allo stesso livello dei padri della Chiesa che abbiamo celebrato oggi, perché questo è il compito di tutti i cristiani, ripeto, non soltanto dei vescovi, non soltanto dei preti e non solo dei monaci. Voi sapete che nel mondo ci sono tante persone a cui non è ancora arrivato l'annuncio del Vangelo e a cui noi dobbiamo portare in un modo o in un altro questo annuncio. Ci sono delle missioni, ci sono missionari che lavorano e ci sono anche in quelle stesse zone del mondo, magari molto spesso sono zone povere del mondo, ci sono le organizzazioni non governative. Se i cristiani non sono capaci di fare meglio delle organizzazioni non governative, tra virgolette laiche, e beh, allora vuol dire che non sono dei bravi cristiani. Noi non dobbiamo pensare, ma noi portiamo la parola di Dio, non dobbiamo mica portare il pane. Ecco, se pensate al Vangelo di oggi, quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, gli apostoli, dopo che il Signore ha predicato, cosa fanno? Gli dicono: guarda, è tardi, questa gente bisogna che vada a mangiare. E lasciali andare perché qui il posto è lontano. Quindi si preoccupano anche del fatto che questa gente sì, ha ascoltato la parola di Dio, ma aveva anche bisogno del cibo, perché noi siamo fatti di anima e di corpo, non di una sola delle due. E quindi nelle missioni si deve parlare, si deve pensare a queste due cose. Ecco, questo vale per le missioni in Africa, come vale per le missioni da qualunque altra parte del mondo. Il cristiano ortodosso che vuole annunciare la fede al mondo lo deve fare anche guardando alle cose materiali, non soltanto guardando alle cose spirituali, perché quella è una grande tentazione del diavolo, dirci: pensa a salvare le anime, poi i corpi sono una cosa volgare, a noi non deve interessare. Ecco, e invece al cristiano devono interessare tutte e due le cose. Quindi ecco che le letture di oggi ci fanno vedere questa cosa. È importante preservare la fede, è importante annunciare la fede con la parola, è importante anche far sì che la nostra fede non sia soltanto una cosa che noi diciamo, ma sia una cosa che noi facciamo, sia una cosa che noi mettiamo in pratica. Se noi non siamo in grado di mettere in pratica la nostra fede, allora noi non siamo davvero cristiani. Noi possiamo avere tutte le doti spirituali di questo mondo, ma se noi non mettiamo in pratica la fede nella vita di tutti i giorni, tutto questo è inutile. C'è un episodio, è accaduto nel secolo scorso, è una cosa che prendono della vita del padre Serafin Borso. Una volta il padre Serafin Borso, sapete, era in un monastero a Platina. Negli ultimi mesi della sua vita, lui in realtà voleva lasciare questo monastero perché aveva preso una piega che a lui non piaceva, di trasferirsi in un monastero greco, di vecchio calendario, che allora era nell'Ohio, quando si spostò in California, però non ebbe il tempo perché si era ammalato molto gravemente. Però ecco, lui era un monaco e tra i fondatori di questo monastero in California, Platina. E c'era della gente in visita. A un certo punto c'era un ragazzo che faceva grandi discorsi sulla tradizione della Chiesa, di eretici, sapete, questi a cui piace far vedere che sono particolarmente ortodossi, offendendo gli altri. E a un certo punto una signora si rivolge a padre Serafin e gli dice: quel ragazzo sicuramente è ortodosso, ma sarà anche cristiano. Ecco, a volte molti cristiani ortodossi hanno questa tentazione di mettere talmente in primo piano il fatto dell'osservanza della fede ortodossa, praticamente quasi tutto il resto. e da dimenticarsi quelle che sono le virtù di base di un cristiano. Ecco che allora, quando noi celebriamo la memoria dei Santi Padri, ci ricordiamo fondamentalmente questo, che la Chiesa non è soltanto un posto dove si fanno grandi recuperazioni intellettuali su se si dice Homo Usius o se si dice Homo Iusius. La Chiesa è il posto in cui tutti insieme i fedeli, dall'ultimo laico al primo vescovo, vanno verso il Regno di Dio cercando di stare insieme. Come un corpo, come siamo noi qui sulla terra, che siamo anfibi, siamo fatti di anima e di spirito, quindi adattandosi alle necessità di tutti, sia dal punto di vista materiale e sia dal punto di vista spirituale. E quindi questo deve essere un messaggio fondamentale che noi ci dobbiamo ricordare, perché è vero che non ci dobbiamo preoccupare di domani, e non ci dobbiamo preoccupare di cosa mangeremo e di che cosa vestiremo, perché Dio sa di che cosa abbiamo bisogno, ma questo vale per me, questo è un discorso che io posso fare per me stesso, non è un discorso che posso fare per il mio prossimo. Io mi devo preoccupare se il mio prossimo non sa cosa mangerà domani. Io è per me che non devo preoccuparmi. E quindi la Chiesa è quel posto in cui, in teoria e in pratica purtroppo non funziona sempre così, ognuno si preoccupa del suo prossimo prima che preoccuparsi di se stesso. E questo vale sia dal punto di vista del materiale che dal punto di vista della fede in Cristo. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.